Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qui di nuovo al Bar Scopigno, riprendiamo il filo dei nostri discorsi rossoblù, filo rossoblù direi assolutamente,
ubriachi di passione,
non filo rosso che sa troppo di cose elevate, rossoblù che è adatto a unire queste chiacchiere leggere su questo Cagliari che appunto ci mette una grande leggerezza. C'è poco da fare perché 4 gol due volte fuori casa con altrettante vittorie. Non so quanto indietro si deve andare e in quale categoria bisogna scendere per trovarle. Una grande gara, Davide Cabras, te la sei goduta come merita?
Me la sono dovuta godere in silenzio perché attorno a me c'erano persone disinteressate, ma ho esultato fortissimo dentro.
Ricordo anche che dopo sabato, appunto, che ha visto come giornata il trionfo empolese, tra l'altro campo storicamente non simpaticissimo per i Cagliari, quindi faceva piacere.
Il Milan ha faticato a Empoli, il Cagliari sembra di no.
E a proposito di Milan, dopo sabato arriva mercoledì, e mercoledì torna il campionato, quindi un nuovo appuntamento al Santeria per la prima volta dopo tanti anni. Con l'apparenza di uno stadio
tondo,
perché ci sarà anche la curva sud non solo montata come nelle ultime settimane ma anche agibile, quindi si spera una cornice di pubblico se non grandissima perché comunque gli ingressi saranno circa 16.000, però uno stadio che anche televisivamente possa rendere,
dare sarà
un colpo d'occhio. Col Milan sarà una partita sicuramente almeno sulla carta divertente, perché sia il Cagliari che il Milan sono due squadre che segnano molto e subiscono molto, quindi prepariamoci a un 4-4
è un over sicuro questo,
magari goccine per calmarsi perché dopo giocando in notturna si rischia di non dormire. Il Milan che ieri ha pareggiato con la Fiorentina 1-1, giocando anche così, quindi probabilmente verrà a Cagliari con ambizioni di rifarsi, ma insomma speriamo che sia invece la volta buona, che i rossoblù sfatino questo un piccolo tabù del Santeria. Le squadre di Zeman storicamente tendono a soffrire di più fra le mura amiche, quindi
è anche vero che comunque il Milan giocherà come una squadra in casa, nel senso che attaccherà
in realtà a guardar bene il Milan di quest'anno è una squadra che gioca molto come provinciale, riparte con molta efficacia però aspetta molto, quindi secondo me tutto
è da vedere
come si metterà la partita. Se il Cagliari dovesse passare in vantaggio, allora a quel punto probabilmente potrebbe sfruttare degli spazi che invece in partenza probabilmente non andrà. Parleremo di Cagliari-Milan e un pochino anche di Empoli-Cagliari, perché è giusto non far finire subito le cose belle, tra un minuto, dopo un po' di musica, con un illustre giornalista
di cui non sveliamo il nome.
No, segreto. Torniamo in studio al Bar Scopigno, continuiamo a parlare di Cagliari, di Cagliari-Milan, un po' anche, come abbiamo detto, di Empoli-Cagliari 0-4, lo ricordo, perché non è così scontato, visto, insomma, negli ultimi anni non ne abbiamo visto tante trasferte di questo tipo. Apriamo la nostra chiacchierata all'ospite che vi avevo annunciato, Beppe Amisani, firma del Corriere dello Sport, segue il Cagliari con grande continuità. Buongiorno.
Ciao, eccomi, ciao, buongiorno.
Allora, insomma, il Cagliari arriva sull'onda dell'entusiasmo, Beppe, a questo incontro col Milan, forse il momento migliore. Probabilmente se le cose fossero andate diversamente a Empoli ci sarebbe stata un po' di apprensione in più, invece potrebbe essere in notturna con un Santeria pieno, veramente una Santeria piena, aperto in tutti i settori, una grande serata per i tifosi del Cagliari. Cosa ti aspetti?
Sì, ci arriviamo nelle condizioni migliori, nel momento giusto, perché poi veniamo da una vittoria convincente, insomma, bella rotonda ottenuta a Empoli, insomma, un campo non facile, davvero, non credo che in tanti andranno a vincere. Noi l'abbiamo fatto convincendo col gioco, con grande determinazione, quindi ecco, da lì prendiamo questo biglietto da visita per poi andare a giocarcela contro il Milan, e questa volta ce la giocheremo davvero. Quelle che sono le prescrizioni del gioco di Zeman iniziano a vedersi, qualcosina, insomma, salta fuori. Era ovvio che fosse un po' difficile riuscire a ingranare da subito, perché insomma abbiamo fatto un cambio epocale rispetto al gioco precedente,
una vera rivoluzione culturale, cioè, esatto, attaccare dopo
tutto,
che si è segnato
tutto e per tutto, esatto, e attaccare ad essere scontento, parlo di Zeman, quando tu sei 3-4-0 e ti fermi a gestire pensando magari anche alla prossima partita. Ecco, queste sono le indicazioni di Zeman che ancora a noi ci fanno un po' storcere il naso, perché ci sembrano strane, però poi alla fine lui è così, ecco, gli piace vedere spettacoli, gli piace vedere il divertimento. In effetti, se anche pensi a uno di noi che magari ha visto la partita da tifoso, a Empoli ottimo primo tempo, secondo tempo un po' più noiosetto, quindi ci sta nella filosofia di Zeman che vuole sempre attaccare, e vediamo, insomma, speriamo di divertirci anche mercoledì sera.
Tra l'altro credo che un po' tutti coloro che stanno seguendo il Cagliari quest'anno e che hanno in generale seguito con simpatia le squadre di Zeman gli anni scorsi sanno bene che con Zeman la partita non è mai chiusa, né quando sei sotto 3-0, ma neanche quando sei sopra 4-0, perché comunque qualcosa può sempre succedere. Quindi non ti rilassi mai da tifoso, da osservatore, da spettatore, rimani un po' sul pezzo.
Beh, certo, anche perché il rovescio della medaglia del fatto che tu debba sempre attaccare anche sul 3-4-0, come dicevi tu, e che poi presti il fianco alle ripartenze degli avversari e poi subire il gol. Però allo stesso tempo non ti arrendi, neanche come è successo contro la Sampdoria, neanche quando vai sotto magari per 2-0 riesci
con una squadra tra l'altro ostica, chiaro, lì per caso
che fino a quel momento va subito solo 2 gol in 7 partite, insomma, e noi ne abbiamo fatto altri 2, tanto per gradire. Quindi comunque questo dimostra la bontà del progetto e la qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione.
Secondo te, con la gara ravvicinata, il Boemo farà un po' di turnover oppure tenderà a confermare più o meno l'11 di Empoli?
Ma lui ha detto, venerdì ci ha detto, prima della partita contro l'Empoli, che lui odia il turnover, nel senso che lui, se ha i giocatori che sono in grado di giocare, sono in forma e stanno bene, li schiera in campo senza problemi. Quindi molto dipenderà dalle condizioni fisiche, però ecco, mi fa strano immaginare che qualcuno di quelli che ha giocato l'Empoli possa dire no, guarda, mister, sono stanco, non ce la faccio, cioè piuttosto scenderebbero in campo con una gamba pur di non perdere questa sfida. Quindi credo che più o meno sarà la stessa formazione. Resta da vedere il dubbio in difesa, perché rientra Cepitelli, però ecco, portare fuori un Capuano così in palla come quello che abbiamo visto sia contro la Sampdoria che sabato a Empoli, credo che sia abbastanza complicato.
Diciamo che queste ultime gare del Cagliari, oltre a, come dire, dar conto di meccanismi che ormai vengono messi in campo, messi in atto da parte dei giocatori con più naturalezza, e probabilmente ci vuole un po' di tempo, ha anche rivelato alcune sorprese, giocatori che comunque non avevamo ancora potuto vedere. Uno è Capuano, certamente, ma Capuano già si conosceva perché, pur essendo giovane del 91, aveva già calcato la Serie A. Altri, come Don Sa, per dire, si sono già imposti all'attenzione quantomeno di tutti, perché trovare un giocatore classe 96, quindi 18 anni, che giochi con quella personalità in Serie A non è facile, forse con una squadra di Zeman è un po' più facile.
Ma sì, perché lui soprattutto ti dà fiducia da subito, quindi ti fa sentire parte integrante del gruppo. E ti dico che per come l'avevamo visto nel precampionato, addirittura pensavo che non riuscisse a esordire molto prima, forse però magari è stato un po' tradito da quelli che sono i ritmi e magari l'impatto della Serie A, quindi forse Zeman ha voluto aspettare il momento giusto e ancora una volta ha avuto ragione lui. Ma più che altro penso che quest'anno, come mai è accaduto negli ultimi 10-15 anni, abbiamo veramente 20-24 possibili titolari, perché l'abbiamo visto nei due portieri, l'abbiamo visto un po' in tutti i ruoli, abbiamo un ottimo regista di riserva, perché quando Conti non ce la fa c'è questo Prisetic che veramente sembra ormai un giocatore navigato rispetto della giovanissima età, quindi comunque credo che davvero il Cagliari abbia un buon gruppo fatto da tanti giocatori che possono recitare la parte del protagonista. Dovrà essere bravo Zeman a gestirli e quindi a mandarli in campo nel momento giusto.
Quella col Milan potrebbe essere una partita con molti gol, i nerazzurri, qualcuno mi scomunicherà, i rossoneri ovviamente, un lapsus, hanno il miglior attacco della Serie A, ma anche il Cagliari si difende, hanno preso gli stessi gol del Cagliari, quindi difese non impermeabili di sicuro, però l'impressione è che il Milan di quest'anno giochi un po' da provinciale, cioè attenda e poi riparta con grande veemenza, quindi potrebbe essere in realtà una squadra che viene qui un po' aspetta il Cagliari per poi magari contare sugli spazi che le squadre di Zeman lasciano.
Se aspetta molto il Cagliari deve stare anche attento, perché il Cagliari non è che si fa pregare molto per andare a cercare la porta. Nelle prime giornate ci siamo arrivati e abbiamo fatto un po' fatica a centrarla, però insomma Empoli ha dimostrato che adesso abbiamo anche aggiustato un po' la mira, quindi se ci aspettano tanto credo che potrebbero nascere delle serie preoccupazioni per la difesa di Inzaghi. E il Milan, come dicevi tu, sì, in effetti gioca da provinciale, forse anche perché gli manca quello squillo, quell'acuto, insomma è andato via Balotelli, non si è rinforzato con un top player che magari possa fare grandi cose, forse giocano di più sul collettivo e questo un po' li sta però la penalizzando, perché non hanno grandissime individualità almeno fino a questo momento. Cioè Shaarawy che insomma sempre in fase in procinto di esplodere,
di esplodere.
Un po', esatto, un po' nell'ombra, un po' ha fatto benino Honda in questo avvio di campionato, però ecco, diciamo che è una squadra che ovviamente è da prendere assolutamente con le pinze, perché sono comunque dei giocatori pericolosi che hanno voglia di far bene, il Cagliari però non è che sì.
Non sarà a guardare di sicuro,
no, penso proprio di no,
quella filosofia di quest'anno.
Come dicevi tu, l'Apsus forse non era del tutto casuale, ma credo che l'Inter possa essere una buona testimone di quello che poi sa fare il Cagliari.
Beh certo, insomma è una squadra da non sottovalutare, perché poi rischi di trovarti tre gol sotto se non sei proprio sul pezzo, non capirci più nulla. Una delle domande che sicuramente i tifosi si fanno è se intorno a Daniele Conti ci sia un problema oppure solo un infortunio. In realtà, come dire, questo tema assume una connotazione meno drammatica che in altre stagioni, quando Conti ha avuto qualche transitorio problema di forma oppure comunque è stato momentaneamente accantonato da qualche tecnico. Quest'anno sembra che comunque insomma questo non abbia ripercussioni sul gruppo, che insomma l'aria è cambiata, lo sappiamo, è cambiata la filosofia. Ma Conti è un problema in questo momento oppure semplicemente
no. Se fosse stato un problema credo che non avrebbero neanche rinnovato il suo contratto dell'estate scorsa. Lui ovviamente è un giocatore del 79, quindi con i ritmi di Zeman e con il suo modo di vedere il calcio deve faticare più degli altri, perché insomma ha 35 anni, viaggia per i 36, vanno fatti tanti chilometri in campo alla sua velocità. È un giocatore che però con la furbizia e con l'esperienza che ha dopo 20 anni insomma passati a questi livelli non può che dare il suo contributo comunque, quindi poi dovrà essere lui bravo insieme al mister a capire qual è il suo contributo in queste situazioni. Chiaro che ora non c'è nessun caso, ma insomma lui era veramente infortunato e poi ha avuto una ricaduta, quindi comunque è inutile rischiarlo poi con tante partite e con tanti impegni così da vicino.
E con la carta d'identità che ovviamente prevede tempi di recupero che non sono quelli di un ventenne.
No, come dicevi tu, hai la tranquillità di poterlo far recuperare con calma, perché hai uno al suo posto che tutto sommato male non sta facendo, quindi è che ha una carta d'identità che gioca assolutamente a suo favore, visto che insomma Crisetti a molti potrebbe essere il figlio di Daniele Conti, quindi sai, bisogna rendersi conto anche che insomma il tempo passa per tutti e poi ovviamente nessuno vuole abbandonare il capitano, ci mancherebbe, dovrà sempre dare il suo contributo, dovrà rimboccarsi le maniche come gli altri.
Beh, però bandiera...
Se pensiamo che possa fare 38 partite per 90 minuti al 100%, ecco, questo credo che possa essere un po' un problema.
Sia un po' un problema, certo. Ma credo che insomma Conti, con la maturità che ha acquisito, sia il primo a saperlo. In conclusione, Beppe, come va a finire Cagliari-Milan? Tanto.
Ah, non lo so, spero di vedere una bella partita con un meglio di sicuramente di Milan-Fiorentina di ieri, che non è stata spettacolare per niente. Quindi comunque la partita aperta ad ogni risultato, finalmente ce la possiamo giocare, però non ti dico come finisce, però spero che finisca in festa per il pubblico del Santeria. Finalmente 4 settori aperti su 4, 16.000 spettatori ormai quasi garantiti, perché anche le curve sono quasi esaurite, la nord è esaurita, insomma altri settori viaggiano verso il sold out, quindi credo che sarà una bella cornice festosa, e il tutto fa così presupporre che ci si possa divertire in campo, fuori, insomma far festa magari alla fine, speriamo con i 3 punti in tasca.
Un parziale ritorno alla normalità al Santeria, il pubblico di Cagliari si merita di vedere calcio come negli ultimi anni solo in piccola parte ha potuto, quindi effettivamente questo sì. È l'augurio migliore. Grazie a Beppe Amisani,
grazie a voi, a presto.
Corriere dello Sport, alla prossima. Grazie. E noi ci fermiamo ancora qualche minuto per un altro po' di musica. Torniamo in studio al Bar Scopigno per aprire una nuova pagina, una nuova parentesi nella nostra trasmissione. Lasciamo il calcio giocato, ma fino a un certo punto, perché dobbiamo parlare di un libro che esce proprio in questi giorni, Bravi e Camboni. L'autore Paolo Piras, giornalista del TG3, sardo, come il cognome evidentemente denuncia. Buongiorno Paolo, ciao.
Dici che sì, che Piras potrebbe essere considerato sardo, sì. Buongiorno a te. No, infatti il discorso di Piras ormai che viene associato al Mirto. Prima invece veniva giustamente associato a Gigi Piras.
A Gigi Piras, a cui tra l'altro tu dedichi pagine indimenticabili, sì. In questo libro, L'epica minore del Cagliari, piedi storti, teste matte e colpi di genio. Una galleria di giocatori che a volte nella categoria dei bravi, e non solo giocatori, anche allenatori e presidenti, a volte nella categoria dei bravi, a volte nella categoria dei camboni, sono comunque riusciti a non passare inosservati, a non rimanere indimenticati nel loro passaggio a Cagliari.
È essenziale che la storia si compone di pieghe diverse, di luci e di ombre, e a volte l'ombra è più divertente della luce, quantomeno è più interessante andare a scoprire le cose che stanno nell'ombra. Questo poi è l'assunto principale del libro, diciamo, nel senso che se c'era un tempo in cui l'epica dello sport era quella dei campioni, perché praticamente la vedevano solamente quelli che andavano allo stadio e quindi dovevano raccontarlo agli altri e si prendevano tutte le licenze possibili nel raccontarlo, e quindi un Valentino Mazzola, un Castigliano, un Meazza venivano raccontati solamente da pochi tifosi, ecco, a questo punto invece, in questo momento, forse con troppa televisione in giro, può sopravvivere l'epica dei brocchi, dei camboni appunto, e di quelli che stanno praticamente nel cono d'ombra dell'epica del calcio, insomma.
Vi faccio qualche nome: Antonio Logozzo, Teofanis Notofanis Katergiannakis, Beppe Tomasini, Valdemar Victorino, Fabian O'Neill,
sì, li mescoli appunto, perché così sono mescolati, cioè Beppe Tomasini certo. È ovviamente nella parte dei bravi, è un gregario che...
sfortunato, tra l'altro, sì, nella sua, nel suo momento migliore, perché saltò in mondiali per un infortunio.
Precisamente, e poi una delle persone migliori che abbia incontrato in questo viaggio, perché chiaramente poi andare a ricostruire una storia più compiuta dei bravi come dei Camboni richiedeva andare a cercare un po' di profondità di campo, altrimenti sarebbe stato troppo facile, ed è stata forse la cosa più divertente e più interessante. E tutti i personaggi del Cagliari dello Scudetto del 70 hanno veramente qualcosa da dire, sono di una statura
forse irraggiungibile, certo, sì.
Assolutamente, ma la statura umana veramente sorprendente è quello che cerco di far uscire principalmente dal mio racconto, ancor più che le singole cose tecniche, anche perché poi il libro sì, parla a chi ama il calcio, ma parla anche a chi ama semplicemente le storie. Questa è l'intenzione, perché poi alla fine tutti noi abbiamo visto nelle rispettive categorie professionali le epopee dei bravi come dei Camboni, e abbiamo a volte simpatizzato anche per i Camboni. Altro proprio che... per la loro capacità perlomeno di sforzarsi a essere bravi, o per la loro sfortuna, perché molto spesso si tratta di un miscuglio di variabili che contribuiscono al loro fallimento. E,
beh, alcuni di questi, come direbbero in curva, qualche frastimo se lo sono preso sicuramente dai tifosi, sì, ma anche però manifestazioni di affetto, perché appunto più o meno tutti, direi, hanno la caratteristica di aver dato quello che avevano da dare, poco, molto,
sì,
che
sì,
fosse.
Spesso poco, a volte molto, ma in generale comunque... il pubblico cagliaritano è sempre stato abituato a soffrire, e quindi il loro umorismo non privo di sgomento dicevamo cerca un po' di compensare a volte le difficoltà di certi periodi. Io sono stato abbonato al Cagliari in tutti gli anni 80 e ne ho viste, cioè ho visto veramente delle
immagino.
Cose che voi ragazzini non potete immaginare.
No, c'ero anch'io, sono meno un ragazzino, già in tenera età.
Ti facevo più piccolo, ma in realtà era anche una questione di, come dire, di delicatezza. So che purtroppo alcune di queste esperienze le hai fatte anche tu. Cioè, non so se tu abbia visto mai Minguzzi, ma Minguzzi
sì.
era un'esperienza, per esempio.
È vero.
Bello. Persona splendida assolutamente, però cioè incapace di piazzare una barriera che fosse una, cioè i calciatori avversari quando fischiavano una punizione si cominciavano a abbracciare da prima.
È un talento anche questo.
Assolutamente, sì, l'astigmatismo è comunque un dono naturale, come la miopia e come tante altre cose.
Tante storie, ma tu da quale sei partito? Qual è stato il paziente zero, se parlassimo di epidemie, che poi ha allargato il contagio agli altri personaggi di questa galleria?
Guarda, tutto è nato dai Camboni, ed è nato perché il bozzolo di tutta questa storia è una tesina di 4 pagine data per l'esame da giornalista professionista nel 1997, quindi insomma, parliamo veramente del paleolitico inferiore, e in quel tempo avevo fatto i ritratti di 4 Camboni, Victorino su tutti per la sua storia assolutamente variegata, e proprio per il fatto che comunque si siano mescolate le leggende alla realtà già abbastanza triste. Esatto, cioè io faccio presente questo, insomma, se uno viene che si chiama El Piscador, mentre gli altri contemporanei di grande livello si chiamavano, non so, El Buitre, cioè comunque erano tutti o falchi, certo, o rapaci, cioè, comunque ti fai un'idea che in generale un attaccante di peso non lo chiami il posttelegrafonico o il o l'impiegato del catasto o il lavoratore della zolla, qualcosa ti viene come sostanza, per carità, poi sì, il pescatore appunto in quanto riesce a pescare il gol nelle situazioni più improbabili, Però evidentemente non era proprio esattamente questa la,
o forse
la...
era tremendamente scarico ormai arrivato a Cagliari.
Insomma, il pacco sì, probabilmente
non abbiamo mai capito bucato. Esattamente
se... si poteva presagire il pacco
se alle spalle avesse veramente tanta gloria oppure il mondialito televisivo visto sì. In TV ci ingannò.
Ma infatti no, ma una delle voci che girò era che non fosse lui ma il fratello gemello, perché si è parlato di un fantomatico gemello omozigote che poteva essere stato mandato. Non si sa perché poi proprio lui al posto suo, tanto che anche Gigi Riva, gira voce, a quel tempo era dirigente del Cagliari, avrebbe detto: senti, ma tu sei tu o tuo fratello?
Cioè sono leggende alla Paul McCartney queste.
Sì, sì.
Ma ragazzi, sì, ma è quella la bellezza dell'epica dei Brocchi, che l'epica dei Brocchi lascia spazio a quelle leggende che prima erano nell'epica dei campioni. Sono le uniche rimaste, sono quelle che poi nel giro del bar... Certo, non hanno, come dire, una possibilità di resistere al fact-checking, ma chi se ne frega.
Certo.
Cioè, alla fine fanno prettamente parte della realtà di
perché
fatto.
Riempiono le vite delle persone, quindi diventano cose vere, reali, tangibili.
Sì, ma poi comunque, come tutti i fenomeni inspiegabili, anche il bidonismo così spinto richiede un'elaborazione quasi religiosa di una spiegazione.
È un po' come quindi... Dario Silva che era talmente veloce che si scartava da solo, qualcosa del genere.
Sì, beh, Dario Silva era una cosa tipica, cioè lo scontro tipico di Dario Silva era lui che finiva in un conflitto con l'avversario e c'era questa diaspora in cui il pallone andava in una direzione, Dario Silva continuava a correre da un'altra e l'avversario stava da un'altra parte ancora. Quindi era cioè delle cose che la fisica tradizionale non potrebbe spiegare, ma l'epica sì.
Io vi ricordo, non ve l'ho ancora detto, quindi ve lo dico anzi, che il libro di Paolo Piras viene presentato proprio a Cagliari, all'Expa, questo venerdì alle 19, tu sarai in compagnia di Celestino Tabasso, ed è un'occasione che, insomma, per tutti, per andare intanto a sentire... ancora di con magari qualche dettaglio in più di quello che abbiamo potuto dire qui in questi pochi minuti, le storie di questi personaggi che appunto hanno riempito, colorato letteralmente la nostra vita di tifosi, di appassionati, ma anche appunto, come dicevi tu, di semplici cagliaritani che hanno accolto nella loro città magari personaggi che arrivano da parti lontane del mondo. Quindi venerdì alle 19 all'Exma, questo è un appuntamento per sentire queste storie. Devo farti anche una domanda però sull'attualità: che impressione hai di questo Cagliari di Zeman? Insomma, veniamo.
Beh, sono emozioni nuove, nel senso, cioè, nessuno di noi ha mai vissuto nella sua esperienza di tifoso cagliaritano una cosa del genere. Cioè, io mi sono messo davanti al televisore a guardarmi Empoli-Cagliari. In un quarto d'ora ho visto 4 gol e comunque ho mantenuto l'apprensione per tutto il secondo tempo pensando ma magari ne fanno 4 anche loro, perché poi è questo quello che senti, cioè
che possa succedere tutto,
assolutamente tutto, che ovviamente questo non ti dà certezze, ti rende sicuramente più, come dire, più attaccato al controllo continuo di quello che succede in campo. Devi guardare le partite, perché può succedere qualsiasi cosa, questo chiaramente, però ovviamente io che ho un'età e ho la pressione alta può creare qualche problema, però, come dire, si affronta, insomma, meglio della sonnolenza, che peraltro dopo pranzo può succedere che intervenga.
Beh, sì.
Sono certi 0-0, soprattutto in questa Serie A che dal punto di vista del tasso tecnico è scesa drammaticamente rispetto ad altri campionati che abbiamo visto, ma qua si entra subito, ai miei tempi il calcio era più verde e diventa veramente...
Beh, però quando il calcio assomiglia alla peggiore Formula 1 a livello di capacità di provocare il sonno,
è la fine,
insomma, alla fine, sì, benvengano...
Sì, veramente. Per quello servono i cantori epici e non i Mario Poltronieri, con tutto il rispetto per Mario Poltronieri, che ugualmente risale agli anni 80 e che era un catalizzatore di sonno. Credo che venga usato tuttora come anestetico in alcuni ospedali.
Bravi e Camboni, non abbiamo detto l'editore, che è Egg, come...
Sì, è una casa editrice che sta esordendo adesso con il mio libro, e quindi figuratevi come sono messi, e comunque il passaggio successivo sarà un romanzo spagnolo molto, molto ben venduto in Spagna, che è in traduzione, e poi un saggio di un economista francese, collaboratore del Le Monde Diplomatique, quindi insomma poi
segnalo
ovviamente
anche,
si fa sul serio.
Segnalo anche, se mi permetti, la prefazione firmata da Gianni Gianni Mura.
Che Dio lo ringrazi per questo, è stato veramente molto molto carino. E
beh, aggiunge una storia alle storie, sì, da par
sì,
suo.
Da un contributo da testimone oculare di un Cagliari assolutamente irripetibile, che lui ha vissuto da cronista ma anche da amico di tanti calciatori, quindi cioè, è un'integrazione, anzi per essere esatti, chiunque prenda il libro resista anche dopo pagina 7, perché comunque magari qualche racconto se lo può leggere, anche se non sarà certo all'altezza di quello che Mura ha scritto all'inizio, insomma.
Beh, però Gianni Mura dice che alcuni passaggi sono da grande narratore sudamericano, e questo
trattandosi
di Gianni Mura, io mi fido, oltre ad aver letto il libro.
Dimostra che insomma anche i grandi fanno uso di droghe. Comunque è molto molto bello che l'abbia detto, insomma, io ne sono, non gli sarò mai abbastanza grato, ecco.
Grazie a Paolo Piras, appuntamento venerdì alle 19 Alex Ma per sentire queste storie meravigliose. Grazie Paolo.
Vi aspettiamo, ciao.
E siamo in chiusura.
Siamo assolutamente in chiusura, non ci resta altro che ricordare l'appuntamento mercoledì, ovviamente con la partita del Cagliari in casa con il Milan alle 20:45
fisco d'inizio,
La replica domani alle 14:30. Al Bar Scopigno torna con una nuova puntata lunedì prossimo, come sempre alle 20. Ciao e forza Cagliari.
Forza Cagliari.
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.